Allora, continuando nel nostro cammino, passiamo adesso alla liturgia pasquale per vedere come si manifesta la gloria. La liturgia comincia con il grande ingresso di Gesù a Gerusalemme, la Domenica delle Palme, no? E non so se voi avete notato che la liturgia, quando deve celebrare l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, usa due salmi messi insieme. Sarebbe il Salmo 24 e il Salmo 47. Ve li richiamo brevemente, perché sicuramente li avete nella testa, diciamo, nella memoria. Le due espressioni caratteristiche sono: alzate porte la vostra fronte, alzatevi soglie antiche ed entri il Re della Gloria. E chi è mai questo Re della Gloria? Questo è Salmo 24. La risposta a questa domanda è data dal Salmo 47. Ve lo ricordo brevemente. Anche questo Salmo parla: ascende Dio tra le acclamazioni, perché Dio è Re di tutta la terra. Questo, chi è questo Re della Gloria? È il Re di tutta la terra. La liturgia mette insieme questi due salmi. Quello che forse noi stentiamo a comprendere è che quando la liturgia sottolinea questo mistero, lo fa cercando di dare la percezione di quello che avviene oltre quello che si vede. Gesù sta entrando in Gerusalemme in modo trionfante, è vero per la passione, però in quel momento in modo trionfante, e quello che gli occhi vedono si ferma lì. Invece la liturgia, mettendo insieme questi passi del Salmo, sovrappone due eventi, cioè l'entrata di Gesù in Gerusalemme corrisponde all'ascesa di Gesù in cielo. I due eventi sono sovrapposti, di modo che la percezione è quella di equiparare l'ingresso del Messia in Gerusalemme alla sua entrata in cielo. Quel alzate porte, no? Sollevate, allude alle porte del cielo che si aprono. Ma la visione per noi, a parte le immagini, è poco espressiva, perché non riusciamo più a tenere insieme il mistero. C'è un passo di Sant'Ambrogio di Milano, ha una spiegazione d'oro per questo evento. Io vi riporto solo la frase centrale, ma il pensiero è: Ambrogio, che ha presente il canto di questi salmi, no? E vede il Signore Gesù che ascende in cielo e sente la voce degli angeli: chi è costui che osa entrare in cielo con un corpo? Non è mai successo. Allora la voce di altri angeli rispondono: ma questo è il Figlio di Dio che si è fatto uomo, e torna in cielo non solo con il corpo, ma con la croce in spalla, con dietro tutta l'umanità che porta in paradiso. E ha questa bellissima espressione: le porte del cielo non sono mai state grandi a sufficienza per il passaggio del Figlio di Dio, Ma quando lui è ritornato in cielo, a maggior ragione queste porte non erano sufficientemente grandi. E poi aggiunge, per me solo i padri hanno questa capacità, no? E dice, non ha perso nulla annientandosi. Cioè quello che noi abbiamo celebrato come il figlio di Dio che lascia la sua gloria e si fa servo, quando poi finisce il, come dire, il suo compito e torna in cielo, la, come dire, l'evento è assolutamente grandioso. Allora lui commenta e dice, è vero che noi abbiamo contemplato che lui ha lasciato la sua gloria, ma guarda che cosa ha guadagnato lui annientandosi. Ha guadagnato il cielo, nel senso che porta tutti in cielo. Questo, come dire, è il primo aspetto della liturgia che insegna a noi a tenere presente il mistero nel suo complesso. Quando noi indichiamo un particolare del mistero di Dio, non dobbiamo dimenticare che quel particolare sta insieme a tutto il resto. E noi dovremmo avere la capacità, come per esempio è tipico della preghiera, voi potete considerare tanti aspetti della vita di Gesù, ma in realtà voi considerate sempre e unicamente l'opera di Gesù nel suo insieme. È il mistero di Dio che si rivela nel suo insieme. Allora, la prima cosa che da un punto di vista così di impressione, immaginate uno che non ha mai letto i Vangeli, non conosce niente, e si mette a leggerli e legge la Passione, la prima cosa di cui resta colpito è che per quanto la cattiveria degli uomini si è riversata su questo profeta, no? Su questo uomo innocente, l'accento non è affatto sulla cattiveria degli uomini, l'accento è sull'amore sconfinato di Dio. Questo è il primo aspetto che risalta. E l'Evangelista Luca e poi Giovanni hanno delle sottolineature speciali per far capire questo, per far capire quanto è sconfinato l'amore di Dio per l'uomo. Allora, Luca è il solo dei sinottici a sottolineare due espressioni di misericordia, quindi dell'amore misericordioso di Gesù, che ne svelano il segreto. Di fronte alle torture della croce, Gesù dice, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E in riferimento ai due condannati insieme a lui, ricordate che l'annotazione fu annoverato fra gli empi, è essenziale per comprendere il senso della passione di Gesù. Gesù, che è l'innocente, è fatto passare come un empio. E i due ladroni, diciamo, no? Che sono crocifissi con lui, hanno questa funzione di far passare Gesù come empio. Ma guardate che cosa avviene. Allora, c'è un ladrone che dà in escandescenza, no? Che diciamo partecipa al gruppo dei, diciamo, dei capi che avevano in qualche modo condannato Gesù. Quando lui dice, se tu sei quello che dicono che sei, tirati giù dalla croce, no? Cioè lui rivendica, ma in realtà non è che crede a questo, è un modo di sbeffeggiare insieme agli altri. Il compagno invece, quello che noi chiamiamo il buon ladrone, lui si accorge che quel condannato, quindi Gesù, è innocente. Da che cosa lo capisce? Il Vangelo è molto scarno in questo, ma noi possiamo pensare, lo capisce proprio perché quel condannato sa perdonare. Padre, perdona loro. Nessun uomo avrebbe detto così. Allora, lui si rende conto di questo e incomincia a stare in pace con la sua vita. Se lui che è innocente è condannato, io come posso pretendere di non essere qua? Io che ho commesso un delitto. Questa pacificazione che gli deriva dall'osservare che il condannato con lui è innocente perché sa perdonare, gli fa sorgere la richiesta. Guardate che questa richiesta è uno dei misteri della preghiera. Il buon ladrone non chiede nulla per sé, non chiede di essere liberato dalla croce, non chiede di essere esaudito, dice soltanto: quando sarai nel tuo regno, ricordati di me, fai memoria di me e basta. È Gesù che interpreta la sua richiesta come il desiderio non di essere sollevato da quella pena, non di essere liberato da quella tortura, ma di stare con lui, di stare con colui che lui ha visto innocente. E Gesù gli risponde: oggi con me sarai nel paradiso. È la seconda espressione caratteristica, solo Luca riporta questo, no? È la seconda espressione caratteristica della grandezza, no? Dell'amore misericordioso di Gesù. Notate che in tutto il Vangelo è l'unico punto dove si usa la parola paradiso. Solo lì. Come per esempio, ve lo ricordo, ma solo per sottolineare, l'unico punto in cui Gesù chiama il Padre Abba, dov'è? Qual è? Nel Getsemane. Cioè, la deduzione è: il massimo di intimità viene rivelato dal massimo di calpestamento. Guardate che non è a caso che il Vangelo descrive le cose così, perché questo è veramente il mistero della vita, è il mistero dell'amore che dà senso alla vita. Voi avete, ve l'avevo già accennato, avete visto le icone della risurrezione nelle chiese d'Oriente. L'unico essere in paradiso è il buon ladrone, che è lì che apre la porta a Pietro e a tutti quelli che stanno entrando, perché nessuno è in paradiso. Lei è in paradiso con il corpo, nella tradizione solo il buon ladrone. Voi avrete visto la cappella degli Scrovegni a Padova, quando è entrata, no? E poi guardate il fondo, dove c'è il dipinto il giudizio universale. In centro c'è una croce enorme, no? Avete guardato bene? Questa croce enorme è tenuta da un omino piccolo piccolo. Si vede il braccio e il piede con un po' di gamba. E si sono domandati perché Giotto ha dipinto così la croce come il giudizio sul mondo. È portato da un uomo piccolo, normalmente ci pensano al Cireneo, no? Però ha una dimensione mistica, cioè l'uomo piccolo può portare una croce enorme se, come dire, è mosso da benevolenza, è mosso da amore per colui che su quella croce è stato crocifisso. Ed è come il buon ladrone. Allora, anche nella nostra vita, La preghiera non è quello di essere liberati dalle prove. Non ha senso questo, anche se è molto umano pregare così. Ma a livello del mistero non ha senso, perché quella prova è quella inviata da Dio, perché tu possa conoscere fino a che punto può valere l'amore di Dio per te. Ma noi facciamo molta fatica a entrare in questa visione, ma è esattamente la visione evangelica. Se noi potessimo domandarci, Gesù sulla croce a cosa è restato fedele? E penso che non possiamo che rispondere, è rimasto fedele all'amore del Padre per noi. Il suo compito era quello di mostrare quanto questo amore è grande per noi. E quella fedeltà è giocata proprio nel Padre, perdona, lui stesso, che è il Figlio di Dio, non cerca rifugio presso Dio. Lui si mantiene semplicemente fedele all'amore del Padre per noi. Questo è un modo di leggere l'umanità di Gesù molto diverso, ma è anche molto potente, perché è quello che fa capire come noi dobbiamo imparare ad attraversare le afflizioni, le prove. Allora, già questo ve lo dicevo ieri, no? Quella intima fedeltà non si gioca rispetto alla tortura del dolore, si gioca rispetto all'ignominia del disprezzo. E non so se si può spiegare così, nei padri l'ho trovato, ma prendete con beneficio di inventario. Allora, il demonio ha beffato il primo uomo, gli ha fatto credere ciò che non era vero, gli ha fatto credere vero ciò che era una sua illusione suggerita. Gesù si fa beffe del demonio. E si fa beffe del demonio non quanto alla violenza del dolore, ma quanto alla violenza della ignominia. Cioè la verità è ritornata a splendere, perché quella illusione del demonio è stata completamente spazzata via. E c'è un passo che anche qui non capisco bene, perché a volte le traduzioni della Bibbia non siano, come dire, proprio precise, no? Allora, quando, mi pare siamo al capitolo 13, a un certo punto, no, Gesù ha parlato ai discepoli nell'ultima cena, e poi dice, viene il principe del mondo. È la frase che introduce al racconto poi della passione, no? E viene il principe del mondo. Noi traduciamo, contro di me non può nulla, ma il mondo deve sapere che io amo il Padre e faccio ciò che il Padre mi ha comandato. Ma dicendo contro di me non può nulla, noi non cogliamo la portata di mistero che questa espressione comporta. Perché a noi sentire contro di me non può nulla, noi che l'abbiamo già riconosciuto come Figlio di Dio, è normale, lui è Figlio di Dio, volete che il demonio ottenga qualcosa su di lui? Ma non capiamo più il come, non capiamo più il percorso che Gesù ha fatto, se traduciamo così. Ma la traduzione letterale sarebbe: viene il principe del mondo, in me non ha nulla, sottinteso di suo. Se non ha nulla, il demonio quando prova, quando schiaccia, è per prendere qualcosa che gli appartiene. se per esempio, noi bisticciamo, tu mi insulti e io mi arrabbio, no? Resto ferito, allora la prova dell'insulto è il tentativo del demonio di prendere quello che gli appartiene. Vuol dire, se io resto ferito, vuol dire che io tengo la gloria di questo mondo. Il detentore della gloria del mondo è il diavolo. Quando uno mi insulta, lui chiede a me quello che è suo. E io, se reagisco male con l'altro, vuol dire che il demonio ha ottenuto quello che è suo. Io sono nell'orbita del demonio. Non so se sono riuscito a esprimere. Allora, se io non ho niente che appartiene al demonio, vale a dire, non ho nulla della gloria di questo mondo, quindi non ho nulla del senso di importanza, di prestigio, di difesa, i padri dicono tutto il mondo vi può venire contro e non ottiene nulla da voi. Cioè voi non vi spostate dall'amore di Dio per tutti. Capite? Questo è straordinario. E quel in me non ha nulla, come espressione fa da pendant all'espressione che aveva detto prima, quando anche qui noi però traduciamo chi accoglie chi accoglie i miei comandamenti, questo è colui che mi ama, no? Ma il testo non dice chi accoglie, dice chi ha, vale a dire chi nel suo cuore ha soltanto la parola di Dio e niente che appartiene al mondo, per forza vive l'amore, perché la parola di Dio è espressione del suo amore per noi. Allora, chi ha la mia parola, solo la mia parola, beh sì, mi ama. Quando viene la prova, viene il demonio, ma non trova nulla in me che gli appartenga, io non posso essere deviato dall'amore. È quello che è successo a Gesù nella sua umanità. Se volete un tentativo di spiegazione, anche se... Allora, l'unica gloria che vale presso Dio è la gloria dell'amore. L'amore è ciò che il demonio non conosce in assoluto. In assoluto. Quindi ogni volta che noi tratteniamo qualcosa del demonio, vuol dire qualcosa che appartiene al prestigio di questo mondo, vuol dire, anche se a noi non sembra, vuol dire che noi saremo impediti nell'amare. Noi non faremo esperienza di amore. E queste due cose sono molto molto collegate. E quando si ascolta, no, il racconto del Vangelo, non è soltanto la descrizione degli eventi, come avvengono, oppure anche la descrizione del senso delle parole di Gesù, ma è proprio la manifestazione del mistero di Dio nel cuore degli uomini. A questo livello la parola del Vangelo è potente. Non esiste nessuna parola umana che possa toccare le corde segrete dei cuori. No, non esiste. Vi avevo già ricordato, no, che le antiche generazioni cristiane, quando guardavano il crocifisso, guardate che questo è durato fino al IX-X secolo. Guardare al crocifisso, nessuno mai pensava al dolore dell'uomo crocifisso. Non esisteva questa cosa. Quello che si guardava è che attraverso il crocifisso noi abbiamo recuperato la vita. Noi ci siamo aperti all'amore di Dio. E non so se voi sapete che nelle chiese di rito bizantino, quando voi entrate in chiesa, non alla navata principale, voi non trovate mai il crocifisso. Il crocifisso si trova nel vestibolo prima di entrare nella navata principale. Il senso sarebbe questo: è il crocifisso che ci ottiene l'entrata nel regno di Dio, di cui la navata della Chiesa è simbolo. È caratteristico questo. In tutte le chiese, almeno io ho visto in Grecia, in Romania, in Russia, è così, cioè in genere la porta d'ingresso non è centrale sull'edificio, è laterale. C'è il vestibolo dove c'è il crocifisso e poi voi, diciamo, entrando di qui, girate a destra, c'è la navata della Chiesa, voi quando varcate la soglia siete già nel regno di Dio, perché il crocifisso vi ha aperto la porta. E questo modo, diciamo, no, di lettura è come dire, io credo, no, che sia il tratto particolare, speciale del racconto del Vangelo di Luca. Poi c'è, continuando, no, c'è un altro tratto speciale, ma del Vangelo di Giovanni. Allora, voi sapete che dei gesti che Gesù ha fatto nell'ultima cena, comunque nel racconto della Passione, uno è tipico di Giovanni, cioè la lavanda dei piedi. Gli altri, i sinottici, non parlano di questo. Ma che senso ha nel racconto del Vangelo di Giovanni sottolineare la lavanda dei piedi? Posso dire già subito, no? Cioè noi fondamentalmente prendiamo le parole di spiegazione di Gesù, come ho fatto io, fate anche voi, come se quel gesto indicasse un modello da imitare. Cioè Gesù invita i suoi discepoli a fare come ha fatto lui. Io credo che al massimo lo intendiamo così. Oh, non è poco, ma non è questo il senso. Allora, provate a riconsiderare come è stato raccontato. Allora, dovete andare al capitolo 13 di Giovanni. Il capitolo comincia così. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, quindi non è soltanto la morte, comprende passione, morte, risurrezione, ascensione. Il mistero va conto così. Dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Anche qui non è che vuol dire fino a dare la sua vita, ma fino a che lo scopo per cui era stato mandato si fosse manifestato in tutta la sua chiarezza. E il mistero di Gesù, per quanto sia spiegato da lui prima, per forza, doveva spiegarlo prima, se no, ma gli apostoli l'hanno compreso a mistero compiuto. Prima, per quanto loro seguissero le spiegazioni di Gesù, non potevano cogliere il senso fino in fondo. Quando il mistero si è compiuto, loro, ritornando alle parole di Gesù, ne hanno colto il senso. E quel fino alla fine vuol dire fino a che lo scopo per cui Gesù è stato inviato. E secondo il Vangelo di Giovanni, due sono le ragioni per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo. Uno è quello che Gesù racconta nel colloquio con Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. E due, nel processo davanti al Sinedrio, quando il sommo sacerdote dice «Voi non capite niente». È meglio che muoia un uomo solo e non la nazione intera. E l'Evangelista commenta, non è una, quando dice, una, un cinismo del sommo sacerdote, perché questa frase è detto come profeta, e aggiunge, e non soltanto per la nazione, ma per tutti gli uomini. Questi sono i due motivi. Allora, fino alla fine, vuol dire, fino a che questi due motivi sono stati espressi in tutto il loro splendore. Poi continua. C'è la, cioè il mettersi a tavola con la sensazione che il diavolo è già arrivato al cuore di Giuda. Ma la prima cosa che racconta è la lavanda, no? Gesù che si cinge dell'asciugamano e passa a lavare. Lava i piedi anche a Giuda. Perché sottolineo questo? Perché quando poi Gesù darà il comandamento, no? Gli do un comandamento nuovo, Giuda non c'è. Perché? Allora, Gesù può dare il comandamento nuovo dopo che lui l'ha eseguito rispetto a tutti, anche rispetto al suo traditore. Gesù, da questo punto di vista, è lo schiavo di tutti. Anche qui, se conoscete la storia, come dire, le usanze e costumi antichi, cioè anche un ebreo poteva essere schiavo di un patrizio romano oppure di una persona facoltosa, ma a nessuno sarebbe venuto in mente di chiedere a un ebreo, a uno schiavo ebreo, di lavare i piedi al padrone, perché per legge l'ebreo era esentato, per legge. Gesù fa esattamente quello che per un ebreo a nessuno sarebbe venuto in mente di domandare. Lui lo fa. E quando si dovesse immaginare, no? Ma è possibile stabilire qual è il punto più basso di questa accondiscendenza di Dio all'umanità? Non è quando muore in croce, ma è quando lava i piedi. Perché quando lava i piedi, Gesù ha superato ogni confine di gloria umana, in quanto lui si è fatto schiavo degli schiavi. Allora, questo lo fa anche con Giuda. Quando Giuda esce, lui parla della sua imminente, no, glorificazione, quindi della sua imminente morte, e dà il comandamento nuovo. È una cosa anche questa misteriosa. Nel senso che non si tratta di fare un gesto in modo che sia ripetuto dai suoi discepoli, ma si tratta, attraverso quel gesto, di far entrare nel segreto di Dio. E questo passaggio, che anche per noi cristiani è molto complicato. Faccio un passo indietro. Vi ricordate quell'avvertimento che Gesù dà quando tu vai a pregare e ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta e vai prima a riconciliarti e poi torna a pregare. I padri hanno fatto questa domanda. Con questo avvertimento Gesù cosa intendeva? E cercano di rispondere. Intendeva forse invitare i suoi discepoli a umiliarsi davanti ai fratelli? Guardate che le cose sono più misteriose. Allora, la spiegazione è: non è l'uomo invitato ad umiliarsi davanti al suo fratello, ma l'uomo è invitato a vestirsi di ciò che riveste la gloria di Dio, cioè l'umiltà. Se tu non partecipi della visione bella di questo vestito di Dio che è l'umiltà, tu non sarai mai capace di umiliarti davanti al fratello. E quando lo farai, con la coda dell'occhio ti sentirai superiore. Questo tuo sentirti superiore ti allontana dal segreto di Dio. Hai fatto una cosa perfettamente inutile. Se invece il cuore è aperto alla gloria di questa umiltà, perché è il vestito di Dio, allora tu non solo non ti riterrai bravo perché vai, ma è come se non ti umili mai abbastanza, perché hai la percezione che forse ti ritieni superiore. E allora questo è come se scioglie, no, tutte le incrostazioni mondane del nostro cuore per poterci far entrare davvero nel segreto di Dio. È esattamente anche quello che avviene con la lavanda dei piedi. Per cogliere questa cosa, provate a pensare in questo modo. Quando noi parliamo della gloria, per esempio, di Gesù risorto, noi interpretiamo in termini temporali. Prima patisce, muore e poi risorge. Non è così? Allora, la gloria sarebbe l'effetto successivo al sacrificio compiuto. Noi più o meno pensiamo così. Ma non è questo il senso del Vangelo. Cioè, la gloria sta proprio nel morire. Non è la gloria che viene dopo. È quello che cercavo di dire ieri, riportandovi la profezia di Isaia. Lui ha versato la vita nella morte. E credo che questo, per esempio, ho provato a spiegarlo a delle donne, e le donne hanno colto questo come il mistero dell'amore. Non è che io sarò contento se faccio un sacrificio, è che io sono contento di fare il sacrificio se sono mosso dall'amore. Cioè non è che la gioia viene dopo. Ecco, non ci sono termini temporali. Il mistero è colto nella sua contemporaneità, ma se è il mistero di Dio. Allora, il comandamento nuovo deriva dall'aver o dall'essere stati resi partecipi del segreto di Dio. Allora, la gloria sta proprio in questo abbassamento, in questo caso, no, di Gesù, ma vissuto proprio come il vestito tipico di Dio, è la manifestazione tipica dell'amore di Dio per noi. E quando appunto Gesù fa comando di amarsi vicendevolmente, non allude alla buona armonia tra fratelli. È soltanto Luca che descrive la prima comunità cristiana in modo idilliaco. Se leggete il Vangelo di Matteo, la fraternità è sempre attraversata da invidie, gelosie, lotte, sempre. Ma il comandamento vale sempre. Allora, si mira all'accesso al regno proprio aprendoci al prossimo. In gioco è quello che noi chiamiamo il martirio, cioè, vale a dire la testimonianza del cuore che ha conosciuto l'amore sovrabbondante di Dio. Senza questa percezione non c'è lavaggio di piedi che tenga. Però questa espressione, questa rivelazione di Gesù è a tal punto veritiera per l'umanità che tutta la dignità dell'uomo sta proprio nel fatto di lavarsi i piedi a vicenda. come dire, quando l'uomo non fa fatica a fare questo, vuol dire che si trova nel mistero della conoscenza di Dio, dell'amore di Dio. Ed è questa conoscenza che custodisce la dignità di ogni essere umano. Quando si parla, per esempio, in termini di uguaglianza di diritti, no? Oggi, no? Per esempio, è tutto molto aleatorio, perché in realtà non si tocca mai il cuore delle persone. Si riguarda sempre certi tipo comportamenti. Ma la domanda di fondo che resta è: voi potete avere comportamenti puliti se il cuore non è pulito? Io posso impegnarmi a fare, quindi a prendere comportamenti, cioè mi impegno, riesco, ma prima o dopo verrà una situazione dove questo impegno non reggerà, perché emergerà quel non pulito del cuore. Se il cuore non torna pulito, e neanche la dignità dei fratelli può essere custodita. Ma il cuore che torna pulito non è perché io, come dire, non so, non faccio il male, ma perché sono reso partecipe di questa sovrabbondanza di Dio nel suo amore per noi. E io questo lo colgo proprio perché Dio è umile nel suo amore verso di noi. Da questo punto di vista io credo che dovremmo rivedere molte espressioni che noi usiamo per la vita spirituale. Non so, la potenza di Dio, salire verso Dio, oppure come vi dicevo l'altro giorno, no? Offrire la vita a Dio, eccetera. C'è qualcosa di antievangelico in questo modo di... Sono immagini, non è che... Ma c'è qualcosa di antievangelico che alla lunga poi fa emergere questa... È una specie di... come dire, di oscurità del cuore, una specie di menzogna del cuore che si mantiene e prima o dopo scoppia. Prima o dopo qualcuno che mi fa guerra rivela a me che io non sono così splendido come sembra, come mi pareva. Allora l'invito è proprio quello di entrare in questo, chiamiamolo, mistero, no? Non so se voi conoscete Angela da Foligno. Lei si reputa la figlia spirituale di San Francesco, la figlia più, non so come dire, più speciale, no? Nel suo diario ha una espressione veramente straordinaria, perché quando si parla della passione, normalmente, citando i vari teologi del tempo, ma anche quelli precedenti, si dicono che Gesù ha rinunciato alla sua gloria per poter patire. E lei, nella sua semplicità, dice: ma le cose non stanno così, è la sua gloria il patire, non altro. Per noi è difficile la cosa, ma se ci poniamo dal punto di vista del movimento dell'amore, allora possiamo intuire. Cioè, l'amore non teme di abbassarsi, non gli viene neanche in mente che si deve abbassare. E Dio è così con noi. Allora, la descrizione della passione è sempre stata vista come l'immagine, diciamo, quella che noi dobbiamo seguire per realizzare i comandamenti di Dio. Ma i comandamenti di Dio è uno: ama il prossimo come te stesso. E questo ama il prossimo come te stesso funziona se il primo comandamento, ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, è vero per noi. Ma questa verità, noi dove la possiamo, come dire, non tanto esprimere, ma percepire? In rapporto a Gesù, in rapporto a Dio che si fa uomo, in rapporto alla sua umanità. Però, ripeto, è più o meno sempre la stessa cosa che vi ripeto, non è che... però per noi è davvero difficile credere che l'umanità si giochi così. E, perdonate, ma non, per me non c'è espressione più forte di quella che vi ho citato prima. Viene il principe del mondo, ma in me non ha nulla. Voi pensate a ogni afflizione della vita, ogni prova della vita, pensate che è venuto il diavolo a chiedere del suo. Noi dobbiamo sempre darglielo. Quindi vuol dire che noi custodiamo roba del diavolo. Una volta un teologo diceva: è cosa nostra, della mafia, questa è cosa nostra. Questo fatto è ciò che, come dire, ci dà la certezza che noi davvero siamo peccatori, perché noi non siamo mai privi delle cose, delle proprietà del diavolo, mai. Allora, questo essere davvero peccatore, aver coscienza di essere peccatore, è proprio quello che ci spinge, no, a cercare la salvezza solo in Dio, solo nell'amore suo. Chiudo con questa domanda. Nella preghiera del Padre Nostro, noi diciamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Domanda: con questa invocazione, qual è la prima cosa che domandiamo a Dio? Potete rispondere? È una domanda fatta nel terzo secolo, eh? Qual è la prima cosa? Risponde Cipriano di Cartagine, leggete il commento alla preghiera del Padre Nostro, che è uno dei commenti più lucidi, e dice: noi come prima cosa domandiamo la coscienza di essere peccatori, e questo ogni giorno, perché ogni giorno pecchiamo. Senza questa coscienza tutte le richieste che facciamo sono evanescenti, non otterremo mai risposta. Ma se questo è vero, allora tutte le domande sono vere e la risposta di Dio sarà vera per il nostro cuore. Basta.